Iniziamo allora la passione di Gesù Cristo. Chi di voi non è mai venuto, abbia pazienza, ma noi abbiamo alle spalle 2 anni di riflessione sul Vangelo di Marco. Marco è discepolo di Pietro, il primo ad avere scritto un Vangelo, probabilmente è adolescente quando vive Gesù, è il famoso Giovanni Marco di cui si parla spesso nei Vangeli e negli Atti. I primi 10 capitoli, lo abbiamo visto, concentrano l'attività di Gesù a nord, in Galilea e oltre i confini. Gli ultimi 4 capitoli invece sono concentrati a Gerusalemme. I primi 10 capitoli sintetizzano 2 anni e 11 mesi e 3 settimane, gli ultimi 4 capitoli, i primi 10, gli ultimi 4, l'ultima settimana di vita. E l'ultima settimana l'abbiamo vista quest'anno, è stata una settimana molto dura. Gesù per la prima volta sale al Tempio, vede che nel Tempio non c'è Dio, non c'è la fede, non c'è nulla, e subito reagisce contro il Tempio, scaccia i venditori dal Tempio, ovviamente i sommi sacerdoti gliela giurano, e così nei capitoli 10, 11, 12 e 13 c'è tutta una serie di incredibili dispute in un crescendo di odio nei confronti di Gesù. Ma chi c'è si riconosce. Per Gesù c'è la contrapposizione, non è il Tempio il luogo dell'incontro con Dio, ma Betania che sta di fronte. E guarda caso, proprio a Betania si conclude l'attività di Gesù. La passione che inizieremo a leggere oggi, e continueremo perché ci sarà a luglio e a settembre per concluderla, spero, segna, come dire, l'apice della scrittura di un Vangelo. E più ancora di tutto il resto, di tutto il racconto che ci ha fatto Marco, si vede l'anima di Marco. Se voi guardate anche fisicamente nel Vangelo di Marco, c'è una grande quantità di versetti rispetto al resto, cioè proprio occupa un grande spazio quegli ultimi 3 giorni, perché evidentemente nella passione, come vedremo la volta prossima col famoso giovinetto che scappa nudo dall'orto del Getsemani, Gethsemane, probabilmente perché è lì che deve arrivare il discepolo, ad assistere alla passione, morte e risurrezione di Cristo. Con questo spirito leggiamo in questa prima meditazione i primi versetti. Mancavano 2 giorni alla Pasqua e agli azimi, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturarlo con un inganno per farlo morire. Dicevano infatti: non durante la festa, perché non vi sia una rivolta del popolo. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra loro che si indignarono: perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e darli ai poveri, ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: lasciatela stare, perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri infatti li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Allora Giuda Iscariota, uno dei 12, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro, ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. Mamma mia, cerchiamo anzitutto, leggendo, di capire, cioè proviamo a definire bene di che cosa stiamo parlando. Siamo al mercoledì della settimana santa. Il venerdì successivo, per capirsi, probabilmente siamo la prima settimana di aprile dell'anno 30. Siamo il mercoledì, il venerdì sarà un momento molto importante, perché quell'anno il calendario mette insieme 3 feste. La festa di Pesach, cioè la Pasqua ebraica, la festa degli azimi, e per di più in quell'anno il calendario fa cadere la Pasqua di sabato, lo Shabbat. Quindi un giorno estremamente importante. A Gerusalemme probabilmente in quell'occasione salgono dalle 250 alle 300.000 persone, immaginate, accampate in città, in ogni spazio intorno, perché la Torah prescrive che la Pasqua vada consumata all'inizio entro il Tempio, poi non ci saranno più entro le mura di Gerusalemme. Al tempo di Gesù i rabbini avevano fatto una deroga, si poteva anche nei dintorni, quindi è pieno di gente accampata per consumare la Pasqua. Interessante perché Marco subito mette insieme la luce e le tenebre, è uno scontro decisivo. E avete letto nel primo versetto, così come ricordate, il primo versetto del primo capitolo del suo Vangelo, in cui Marco dice inizio del Vangelo di Gesù Cristo, cioè dice già come va a finire il film, qui dice già come va a finire la Pasqua. Cioè, i capi dei sacerdoti e gli scribi vogliono catturarlo con un inganno per farlo morire. Cioè, la decisione è già presa. Questo è un dato interessante a cui a volte diamo poco peso. Gesù non ha subito un processo, Gesù è stato giustiziato, non c'è nessun processo per verificare le sue responsabilità, c'è un processo per giustificare il fatto di volerlo uccidere. Da un punto di vista tecnico è una ideologia che spinge e fa convergere le accuse in modo da trovare un modo per farlo uccidere. La decisione è già presa, la giustizia è asservita alla rabbia, non ci sarà nessun processo equo. A margine, poi parleremo dopo in fase meditativa, a volte anche a noi succede così o no? Guarda, io non ne faccio una questione personale, è una questione di principio. Sì? Sicuro? Sì, no, no, ma perché... Pensate quante dichiarazioni dietro tra i politici, fra i vicini di casa, in una parrocchia. Uno vorrebbe dire, tu mi stai veramente sulle palle, ma non lo può dire. Allora si inventa tutto. Ci fosse più umiltà nel riconoscere che esiste una radice malvagia in ciascuno di noi. C'è un'ombra che dobbiamo imparare a riconoscere e a gestire. Nel caso di Gesù, ai sommi sacerdoti dà fastidio che Gesù contesti la loro impostazione. Gesù ha, abbiamo visto nei precedenti tre capitoli, ampiamente dimostrato i limiti di una religiosità come quella che propongono. E loro invece di dire, avesse ragione, no, facciamolo star zitto. Con le coppie ieri abbiamo visto, interessante, Erode ed Erodiade. Erodiade non si pone il problema che quello che dice Battista è vero, lo vuole uccidere. Quando la profezia dice la verità e dà fastidio, noi abbiamo due possibilità, o ci convertiamo o uccidiamo la profezia. Dicevano infatti non durante la festa perché non vi sia una rivolta del popolo. È un'astuzia che viene meglio documentata nel Vangelo di Giovanni. L'idea è questa, che è interessante. Si dice, noi lo arrestiamo, però lo arrestiamo subito. Prima dell'inizio della Pasqua. Sapete che in Israele l'inizio del giorno non è la mezzanotte, ma è il calare del sole, quindi il giorno inizia alle 18, stasera alle 18 sarà lunedì, insomma. Quindi entro venerdì alle 18 bisogna che Gesù sia ucciso. Perché? Perché così la gente sarà occupata con la partita. Chi gli verrà in mente di pensare che ci mettano la Tarsi e l'Imu in contemporanea? L'altro giorno mi ha telefonato il mio commercialista, sono svenuto. Tre volte tanto, pago. Lode al Signore. Non per piangere miseria, però insomma, un po' infastidito. L'idea è geniale. Se noi uccidiamo Gesù prima della festa, poi avremo il venerdì sera, venerdì notte, il sabato tutto il giorno, la domenica, cioè il giorno dopo lo Shabbat, Gesù sarà morto, sepolto, eh? Gesù chi? Vedete che la malvagità ha un'astuzia, delle logiche distorte, il male si fa strada, trova delle soluzioni perverse. A questo punto arriva l'unzione. Guarda caso torna protagonista Betania. Sapete, l'abbiamo visto, che il nome Betania significa casa del povero. Ed è questo villaggio che si trova appena dopo la cima del Monte degli Ulivi, sull'altro versante. In cima c'è Betfage e appena dopo c'è Betania. Betania è una casa importante e famosa. Noi sappiamo che a Betania Gesù aveva diversi amici, fra cui questa famiglia, Lazzaro, Maria e Marta. Gesù si trovava a Betania nella casa di Simone il lebbroso. Ora qui vi dico subito che c'è una certa confusione, perché nei Vangeli e anche in Marco si parla normalmente di due episodi. Uno in cui c'è un pranzo a cui partecipa anche Gesù in casa di un fariseo, entra una prostituta e piange sui piedi di Gesù. Questo è un episodio storico. Un altro episodio è a Betania l'unzione con olio essenziale di nardo dei piedi di Gesù. Il problema è che c'è stato un po' di confusione nella memoria, e gli evangelisti hanno incrociato i diversi casi. Quindi, per esempio, qui a Betania è Simone Lebbroso. Probabilmente chi ha ragione per quanto riguarda l'unzione prima di Pasqua è Giovanni. Tra l'altro questo ha creato, ve l'ho già accennato, un caso singolare, per cui unendo insieme le varie figure, secondo Giovanni è Maria, sorella di Lazzaro e sorella di Marta, a versare l'olio profumato a Betania, però confondendola con la peccatrice di Galilea e confondendola con Maria di Magdala, da cui, dice Luca, Gesù aveva fatto uscire 7 demoni, shakerate insieme viene fuori Maria di Magdala, cioè la sorella di Marta e Lazzaro, prostituta di Magdala. Ok? Ancora oggi è così, Maria Maddalena, tutti la rappresentano così, in realtà sono 3 donne messe insieme, fa un po' ridere, ma è così. In questo caso però ha più ragione Giovanni. Giovanni situa questa unzione non a casa di Simone il lebbroso, ma a casa di Marta, Maria e Lazzaro. Luca, vi dicevo, parla di una donna peccatrice in casa del fariseo che Matteo chiama Simone il lebbroso, è un po' di confusione insomma. Marco invece pone l'accento più che sulla cena fatta insieme a Lazzaro che è appena stato resuscitato, e questo suscita grande clamore. Secondo Giovanni, lo vedremo fra qualche decennio, questa sarà la ragione per cui il Sinedrio decide di far uccidere anche Lazzaro, perché dice, caspita, questo ci fa un sacco di problemi. In questo caso invece Marco si concentra di più sul gesto. Quale? Mentre era a tavola giunse una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo di puro nardo di grande valore. Puro nardo, un olio essenziale diremo noi oggi. Il nardo è una pianta che sorge alle pendici delle montagne più alte dell'India. Quando voi andate a Gerusalemme, nei bazar vi vendono l'essenza di nardo, che ovviamente è tarocca fatta e sintetica, è molto bello comprarla, anche un profumo abbastanza gradevole. L'essenza di nardo invece era una cosa rarissima e preziosissima. Pensate che appunto il fatto stesso che fosse contenuto in un vasetto di alabastro, che in sé è una cosa preziosa, dimostra il valore di questa essenza, di questo olio profumato. C'è questo gesto che tutti noi conosciamo, ecco, secondo Marco non cosparge i piedi ma il capo. Cospargere il capo, versare delle gocce di profumo sul capo, dell'olio essenziale sui capelli, richiama l'unzione del re di Israele. Il re di Israele per diventare re non viene incoronato, ma ti versa il profeta l'olio sulla testa, da cui poi viene la nostra cresima. C'è il famoso salmo che io sorrido sempre, l'olio che ti cola fino ai piedi nella barba, che unto che sei, che schifo, però è un segno profetico, tant'è vero che Messia, Mesha, vuol dire l'unto, non nel senso che non si lava, ma l'unto nel senso che viene unto con l'olio di oliva con aggiunta di profumo, in questo caso è olio essenziale di nardo. Ed ecco che si scatena una reazione incredibile. Devo dire, se andate a vedere in parallelo quello che dicono gli altri evangelisti, si resta stupefatti, perché Marco è molto 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 duro. Sentite, ci furono alcuni fra loro che si indignarono. si indignano, ok? Ci siete? Dicono, perché dicono quello che pensiamo tutti? Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e darli ai poveri. Questa è la ragione. Cioè la ragione è, quello che questa donna ha fatto è uno spreco. E si aggiunge la buona motivazione. Si potrebbe darlo ai poveri. Ma subito dopo, aggiunge Marco, ed erano infuriati contro di lei. Letteralmente c'è scritto, digrignavano i denti, ringhiavano. Cioè non è solo un disappunto, è un atto di violenza vero e proprio compiuto in nome di una presunta attenzione ai poveri. Entiende? Entiende? Secondo Giovanni, chi fa questo commento è Giuda di Iscariota. Ma aggiunge Giovanni che tutti erano d'accordo. Cioè non solo Giuda esprime il pensiero di tutti, sottinteso gli altri apostoli. Perché? E qui ci capiamo. Perché in effetti al versetto 5 si dice una cosa su cui ragioneremo che ha dell'incredibile, e infatti non è credibile. Cioè si dice che il valore di questo profumo, allora noi ci immaginiamo un vasetto di alabastro può essere una cosa che contenga 50, 80 grammi, 100 grammi, vale 300 denari. Ma stai babbiando, direbbe Montalbano. Un denaro è la paga di un giorno di lavoro. Cioè sono 300 denari, un anno di stipendio, al cambio attuale a spanne 15-18 mila euro. Ora, vi posso garantire, anche perché ho appena finito di scrivere il nuovo libro e ho commentato questo brano in Giovanni, sono riuscito addirittura a contattare un botanico, perché io quando mi impunto su una cosa e poi questo caro amico, che alcuni di voi conoscono, Luca Barbieri di Genova, che lui di professione fa il chimico dei profumi, degli oli, cioè fa anche una sua linea, faccio pubblicità, ah sì, era venuto, ricordate, Natura Equa, quindi lui fa tutte queste cose. E io ho detto, mascota, al mercato attuale, gli ho detto, Luigi, al mercato attuale, quanto può costare il più prezioso delle essenze profumate? Lui dice, io non sono al corrente perché io uso essenze più semplici, però gli ho detto, ma può costare 100 grammi 15.000 euro, cioè 150.000 euro al chilo? Dice, ma no, impensabile, non è possibile, dovrebbe essere succo di sudore di angelo per costare 150.000 euro, cioè non lo so, non mi viene in mente. Tenete a mente questo, Ma la cosa interessante è la reazione, che è indignazione, infuriarsi, rabbia, e Gesù la difende. Gesù la difende. Lasciatela stare perché l'ha infastidita, ha compiuto un'azione buona verso di me, i poveri li avete sempre con voi, bla 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 bla. Attenzione. Gesù la difende dicendo: ha fatto bene. E poi rispetto ai poveri sta dicendo: i poveri li avete sempre con voi. Sta dicendo: non dovete, fuori di metafora. Gesù a questi perbenisti che dicono tutti questi soldi li potevamo vendere per darli ai poveri, Gesù dice voi non dovete fare un'elemosina ai poveri, voi poveri li dovete tenere con voi. Aia, non mi piace mica più tanto Gesù. I poveri li dovete tenere sempre con voi. È diverso. I versetti 8 e 9 chiaramente sono un'aggiunta della prima comunità, cioè non è che Gesù in quel momento dice adesso fate una foto, facciamo un selfie e la donna, perché tutti ricorderanno questo gesto, ovviamente è un'aggiunta o di Marco o addirittura posteriore a Marco, perché è quello che sta succedendo nelle prime comunità, cioè nelle prime comunità questa donna che poi Giovanni identifica in Maria di Magdala, viene, tant'è vero che Giovanni dà l'interpretazione in cui Gesù dice ne ha imbalsamato prima, Gesù non poteva sapere questa cosa, sia chiaro, però questa è una specie di commento della comunità, Un po' come se voi usciti di qua al telefono e dite: come è andato l'incontro? Ah, abbiamo meditato Giovanni, Marco 14, Kurtz ha detto questo, è stato molto bello una vostra aggiunta, non tradisce il contesto di quello che avete detto. Gli ultimi due versetti, interessante, entra in scena Giuda Iscariota. Allora Giuda Iscariota, uno dei dodici, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. La reazione di Giuda è sproporzionata. Se è vero quello che dice Giovanni, cioè che è stato Giuda a fare questa domanda, e lo incrociamo anche coi dati dell'ultima cena, che non c'è, ma della lavanda dei piedi di Giovanni e del Vangelo di Luca, in cui Giuda emerge come uno molto suscettibile, ci sta. Giuda, alla risposta di Gesù, dice: te la faccio vedere adesso questa cosa. Ma la cosa interessantissima è che Marco, ricordatevi sempre che dietro Marco probabilmente c'è la mano, il suggerimento dell'apostolo Pietro che era presente, Giuda Iscariot, cioè di Cariot, uomo di Cariot, Cariot è un villaggio che sorge in Giudea, Giuda Iscariot è uno dei dodici, Lo dico perché nella nostra banalizzazione del cristianesimo abbiamo fatto diventare Giuda una innocua mascherina, il traditore. Giuda non è un traditore, è uno dei dodici, come me. Claro? È un po' comodo, eh? Faust come Giuda, si dice in Piemonte. Faust come Giuda. Cioè, la cosa a cui sono molto attenti gli evangelisti è rimarcare il fatto che ognuno di noi può essere Giuda. Che Giuda è anzitutto e agli occhi di Dio un discepolo, non un traditore. Cosa vuole fare Giuda? Non lo sappiamo. È interessante. Uno dei dodici si recò dai capi dei sacerdoti, si allontana. Non è più discepolo, il discepolo è colui che segue il maestro, non è più discepolo, se ne va, si allontana. Cosa voleva fare? Con alcuni di voi, in altri contesti, ho già meditato a lungo sulla figura di Giuda. Sapete che oggi come oggi tutti gli storici sono piuttosto concordi nel minimizzare l'intervento di Giuda. In parole povere, cosa fa Giuda? Giuda dà un'informazione al Sinedrio, visto che vogliono catturare Gesù e farlo fuori senza clamore di folla, hanno bisogno di arrestarlo non nel Tempio. Giovanni più di una volta ci dice che volevano prendere Gesù ma era nel Tempio e avevano paura di una reazione popolare, quindi bisogna sapere dove Gesù può essere arrestato da solo e Giuda gli darà quell'informazione. Ora, se Giuda non avesse detto che Gesù abitualmente andava nell'orto, nel frantoio, probabilmente di proprietà della famiglia di Giovanni Marco l'Evangelista, al cedro Gethsemanim, avrebbero trovato un altro modo. Però per gli evangelisti e per la prima comunità diventa simbolica questa cosa, ok? Quindi non voglio giustificare o santificare Giuda, voglio dire, smettiamola di trattarlo come una mascherina. Qual è l'errore di Giuda? Perché Giuda sbaglia? Perché vuole forzare la mano. Probabilmente, incrociando i dati dei quattro evangelisti, si evince che Giuda voleva fare l'incontro che non era mai avvenuto fra il Sinedrio e Gesù. Giuda è basito dal fatto che il Sinedrio non riconosca Gesù. E leggendo i Vangeli si capisce chiaramente che Giuda probabilmente insieme a Gesù è l'unico ad aver capito la gravità della situazione. Gli altri apostoli sono dei cretini, non capiscono niente. Lui sì, ma fa un pasticcio. Perché dico questo? Perché nel Vangelo di Matteo c'è scritto chiaramente che quando vedono che Gesù viene arrestato e condotto al Sinedrio, si pente tra i dietro e dice: ma cosa state combinando? Evidentemente non era previsto. Ma l'errore di Giuda è di credersi imperdonabile, vuole forzare la mano, vuole obbligare Gesù a manifestarsi. È interessante perché per la prima volta compare questo verbo tecnico che tutti gli altri evangelisti riprenderanno: per consegnarlo. Andatevi a rileggere la Passione quando avete voglia, tutte e quattro. Pilato lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Consegnare è un verbo anche in italiano con un'accezione molto personale, affatto violenta, che include anche una certa partecipazione di chi viene consegnato. Ti consegno il mio cuore. Gesù non viene tradito, viene consegnato. Il padre consegna il figlio, Dio si consegna all'uomo. L'uomo che non si vuole consegnare a Dio, Dio si consegna all'uomo. E poi c'è questa cosa che io voglio sottolineare, perché ringrazio Marco. Quelli all'udirlo si rallegrarono, detto, uè, abbiamo trovato, e promisero di dargli del denaro, ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. Marco dice diversamente da Matteo che non è il denaro il motivo del tradimento, anzi il denaro è quasi un di più, che viene dato, ma poi ti facciamo un'offerta a Zaccheo, no, fatela. Boh, adesso allacciatevi le cinture di sicurezza, proviamo a meditare questa pagina. Siamo entrati in pieno nella passione, siamo chiamati finalmente a schierarci. È come se Marco, nell'arco di 14 capitoli, avesse raccontato l'opera del Signore Gesù, ci avesse convinti, affascinati, spaventati in certi momenti. Abbiamo seguito l'entusiasmo di Gesù, abbiamo seguito anche la sua disillusione quando si è reso conto che quelli che lui aveva scelto perché stessero con lui non avevano capito molto. Ricordate il tragico episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci, li ha portati a Tiro, Sidone, perché imparassero la compassione, a Cesarea di Filippi, Banias, siamo stati con alcuni di voi, è stato riconosciuto come il Cristo, e poi da lì è iniziata la discesa anche fisica fino a Gerico, dove Marco ha chiuso il suo racconto in Galilea facendoci incontrare tre personaggi, il giovane ricco che non capisce, gli apostoli che litigano, e infine l'unico vero discepolo, il cieco che butta via anche quello che non ha. E poi siamo saliti finalmente a Gerusalemme e adesso siamo seduti a vedere anche noi. Sono molto forti i contrasti, cominciano a essere evidenti, non tanto come in Giovanni. Giovanni mette l'ansia a leggere il Vangelo di Giovanni. Giovanni è una tensione continua al suo Vangelo. Però è molto forte, in questo caso la contrapposizione è evidentemente fra il Sinedrio che ha deciso di uccidere Gesù e la donna di Betania che invece lo onora con l'olio profumato. La donna di Betania, se vi ricordate al capitolo 13 Gesù aveva chiamato i suoi discepoli per indicare il gesto di una povera vedova che buttava, ricordate, 4 centesimi di euro, anzi 8 centesimi, due monete da 4 centesimi, dentro il tesoro del Tempio. E Gesù aveva detto, quello è il gesto. Di nuovo una donna viene proposta come modello di discepolato. Di nuovo una donna. Da questo punto di vista il Vangelo è veramente di una forza. Sapete, non ho mai avuto modo di approfondire perché non ho tempo per fare tutto. Però mi piacerebbe prima o poi, prossima vita, di sviluppare questo tema. Il tema della presenza, altri più capaci di me lo hanno fatto con ottimi risultati, però mi piacerebbe farlo per me, interiorizzarlo. La figura della donna nei Vangeli. La figura della donna era talmente forte, questo ormai lo riconoscono anche gli storici un po' più smaliziati, è talmente forte l'impatto della figura della donna nei Vangeli che addirittura le prime comunità cristiane sono tornate indietro, nel primo secolo ancora, ma voi dal secondo secolo cominciate a rivedere una maschilizzazione della Chiesa. Vi dici, no, ma non esageriamo, non esageriamo, qui ci hanno preso un po' troppo sul serio. Adesso faccio un esempio, tanto sono registrato, le guardie svizzere tanto hanno altro da fare, ma un po' quello che è successo, non faccio nomi, alla Chiesa Cattolica Italiana, e non dico chi, la CEI, quando ad un certo punto, qualche anno fa, era il mio vescovo di allora che aveva lanciato quest'idea, c'era stato il progetto di formare delle coppie che andassero ad affiancare i sacerdoti nelle parrocchie per poi sostituirli, coppie che gestiscono parrocchie.
In Italia? Beh, siamo mica in Bangladesh qua.
Progetto, io conosco coppie che sono state coinvolte, sono fatti 3 anni di corso, ovviamente si è tutto impantanato, tutto finito, perché non esageriamo. Ecco, la stessa cosa è successa con la donna, che a un certo punto era un po' eccessivo. Ricordate, commentando nel Vangelo di Giovanni, quella pagina di sapore lucano,
assolutamente,
non nel senso l'amaro lucano di Luca, che caldo che fa, non avete caldo?
Sì.
Sì. Sì, magari si può accendere un po' di aria condizionata, spero, chi sa farlo però, lì si alza, si apre. Aldo, ti vedo, sì, tu Aldo, tu sempre scelto, a sinistra, c'è una lucina blu? No, allora era a destra, direi. Tu prova, se ti vediamo folgorato pregheremo per te. Esce qualcosa? Aria calda. Sì, funziona? No, basta uno, perché poi se avete freddo mi dite, adesso che io sto qua su, sento tutto il vostro afrore che mi raggiunge, il vostro olio essenziale. Vi stavo dicendo, per esempio, ricordate l'episodio dell'adultera che viene portata per essere lapidata nel tempio? Ricordate? Ci siamo? Gente, preparati, quando venite qui vi preparate. Ok? Voi sapete che nelle prime copie di traduzione, per lungo tempo, quella pagina è stata tolta. E Agostino, che insiste per rimetterla, spiega il perché. Perché i mariti erano preoccupati. Diceva, Gesù non pone condizioni. Ebbene, Marco / Pietro non ha paura nel dire che la protagonista della passione, l'atteggiamento con cui iniziare a meditare la passione, è l'atteggiamento della donna di Betania, non del Sinedrio. Un altro grosso contrasto è Giuda e il discepolato. Invece di consegnare Gesù all'umanità annunciandolo, lo consegna alla morte. Ah, quanto è Papa Francescano questa riflessione, quando la Chiesa tradisce il proprio mandato. Invece di consegnare il Cristo risorto a vivo, consegna un cadavere. Invece di fare il discepolo che dona, si consegna, ma consegna a chi uccide. Ovviamente al centro di questo racconto, ma lo vedremo nella prossima meditazione, c'è la cena. Voglio però adesso approfondire 2 temi molto molto belli di questo racconto. Il primo è il tema della gratuità e del dono. È come se Marco, iniziando la sua passione, in questa drammaticità dicesse: ciò che tu puoi fare, discepolo, è imitare questa donna, come ha imitato la vedova che si mette in gioco tutto quel poco che è. Sei chiamato a imitare questa donna dando in dono gratuitamente il tuo affetto, la tua fede, il tuo credere, la tua vita. Dona te stesso, quello che Gesù sta per fare è donare se stesso, e tu imitalo, anticipalo. Anche tu fai qualcosa di gratuito. Allora riflettiamo sulla gratuità e il dono, soprattutto in questo nostro tempo, in cui la nostra vita è scandita dagli spread e dai pill, cioè veramente da vomito, io non so più in che lingua dirlo, da vomito. Parlare di gratuità, cioè di non prezzo, di non avere prezzo, ci stupisce. La gratuità come segno di amore. Questa donna butta 18.000 euro di profumo, butta, per dire a Gesù: ti voglio bene, ti voglio bene. E Gesù butterà la sua vita per dire a ciascuno di noi qui dentro: ti voglio bene. La logica della gratuità fa esplodere il nostro mondo, il nostro calcolo, fa esplodere. Infatti la mentalità del mondo, e dico in maniera un po' brutale, lo dice Marco, non lo dice il Curtas, la mentalità dei discepoli della Chiesa è inutile, è uno spreco. Cioè gli apostoli stessi contestano questa cosa. Gli apostoli stessi sono allibiti.
Ma no, dai, non esageriamo. Cioè sì, va bene quando noi diciamo in predica che... Ma non esageriamo, non prendiamoci poi troppo sul serio. Fa parte del linguaggio.
No, no. Marco dice, neanche loro capiscono. Neanche loro capiscono. Sono in una logica umana, del tornaconto. Al punto che pensano di salvare i poveri dandogli l'elemosina, non assumendoseli.
È un profumo prezioso, è un dono gratuito. I discepoli infatti non capiscono. Sono puristi rabbiosi.
Vi ricorda qualcuno? Io lo dico con molto affetto, sapete che non esprimo mai giudizi politici o partitici per ovvie ragioni, nel senso che non sono un biblista, non so neanche chi sono, vabbè, comunque io non mi schiero, nel senso che poi ho la fortuna di non abitare in Italia, quindi sono affari vostri. Io dico sempre, non sono né di destra né di sinistra, neanche di centro, cerco di essere di dentro, che già è complesso. Poi certo ci sono degli estremi che non mi piacciono, ci sono delle cose che dico sono contro il Vangelo, sono contro il Vangelo, punto. Però a me fa una paura questa rabbia montante, che è giustificata, non sto dicendo va tutto bene madama la marchesa, se poi diventiamo tutti sanculotti e cominciamo a ghigliottinare la gente, ragazzi, non se ne salva uno, che a me fa proprio ridere quelli che fanno, ripeto, no alla corruzione, vergognoso, terribile. Stiamo rovinando il nostro paese, stiamo affossando l'Italia, tutti. Io non, cerco di essere onesto per quanto posso, faccio il mio possibile, d'accordo? Però la stessa gente che grida poi sono quelli che vogliono i due scudetti della Juventus, cioè fammi capire, no? Quindi le regole sono sempre un po' a misura, non è che sia molto convinto. Qui in questo caso gli apostoli sono così, sono puristi rabbiosi, in nome di un alto ideale. A qui voglio aprire una parentesi breve ma intensa, l'ho già citata, risulterò forse antipatico, come dire, pazienza, cioè intendo dire, siamo amici lo stesso, no? Poi potete non pensare come me, però questa parentesi la voglio aprire, no? Papa Francesco ha dato una bella testimonianza, io devo riconoscerlo, cioè di un'essenzialità. Io provengo anche da una formazione scout, l'essenzialità vuol dire ascolta, ma ne hai proprio bisogno, quindi Che uno giri con la Mercedes, con le bandierine della Vaticana, è proprio necessario, ma ce l'ha regalata la Mercedes, vero? Mercedes, tutti vorrebbero regalare le macchine al Papa, sa che pubblicità, ma è proprio necessario. Non sei il Papa, sei un cardinale, e poi cioè, più ci si abbassa, no? E più allora si cerca di alzarsi. Ci sono delle situazioni, ho conosciuto, ne cito una, ma lo dico con molto affetto, capitemi, non voglio fare anch'io il populista, no? Quando ero vice parroco a Courmayeur è una cosa molto chic, molto chic, e a un certo punto per qualche anno sono arrivati, veniva un cardinale in vacanza, di cui non farò nomi, Pio Laghi, che sua volta le ha portato il simpaticissimo cardinale di New York, O'Connor, che una volta è arrivato al santuario della Guérison, io ero lì per far messa, è arrivato per fare una preghiera vestito da tennis con le braghette bianche, e io ero in moto, e lui è simpatico, è irlandese O'Connor, allora mi guarda, io lo vedo così, lui mi vede così e fa invece parroco in moto da trail. Io faccio, un cardinale in braghette da tennis. Con Laghi invece non era di quel tipo lì, non aveva quel senso dell'ironia. Ma allora, capitemi, ripeto, abitavano, cioè, alloggiavano per 15 giorni spesati da qualche pia devota nel più costoso albergo di Courmayeur, era dal sindaco. No, Royale era chiuso in quel momento dall'ex sindaco, ok? Il problema è che poi le cameriere e tutto venivano a confessarsi da me. Allora ripeto, ognuno ha diritto, anch'io quando vado in vacanza, però. E poi tra l'altro erano così intelligenti, O'Connor si è venuto solo una volta, ma più Laghi era così intelligente che ovviamente andava a pranzo e a cena giustamente in clergime col crocione, va bene, per carità, però fino a certi punti va bene. Cioè, io su questo ripeto, senza fare, però un po' di stile ci vuole. Io ricordo un episodio a cui ho partecipato, l'ho anche citato, non ho citato il mio libro perché era troppo. Mi sono trovato un volo del lunedì mattina a Torino-Roma, avete presente quel volo? Il volo all'Italia Torino-Roma del mattino alle 8, hai 180 persone vestite in giacca e cravatta con la valigetta, tutti uguali, io l'ho praticamente. E prenotando via internet ero al primo posto, beh, cerco sempre così, esco prima. Qui io, di là un porporato di cui non farò nome, il cardinale Poletto, che era in pensione, però ha fatto finta di non conoscermi, ma ricambiato, per carità, no, nel senso non sapeva benissimo chi ero, ma non... Siamo atterrati a Roma, giuro, io vi posso garantire che mi sono sentito a disagio, ho pregato per lui e per carità. Atterriamo, si apre il portellone, arriva lo steward e dice: eccellenza, c'è la sua macchina.
Ah, lui l'ha preso lì.
C'è la sua macchina. Vedi le facce di 185 persone che si sono svegliate alle 6 del mattino per andare, che poi sarebbero saliti sul pulmino, eccetera, eccetera. Lui è talmente idiota, che è idiota quell'uomo, santo, ma idiota, che si gira un po' in imbarazzo verso i primi della fila e dice: sa, noi come cardinali abbiamo questi privilegi come i generali e purtroppo non ce ne si può fare a meno. Ma dai! Cioè l'Italia a spese mie ti viene a prendere sotto l'aereo con la macchina e tu non ne puoi fare a meno? Ciccio! Comunque adesso ripeto, vorrei non fare, anzi chiedo scusa per aver parlato male, però su queste cose gente, ma basta, fai il prete, non puoi avere una macchina da 80.000 euro, punto, anche se di famiglia ne hai 100 volte tanto, non puoi, non fare il prete, fai il cardinale, peggio, e dai, no ma veramente, a me è successo. E poi queste cose veramente fanno, allora ripeto, cioè, in questo momento c'è una voglia di pauperismo, però il pauperismo con i soldi degli altri, che a me non piace mai. Allora, su questo dobbiamo mantenere un equilibrio. Io su questo, per esempio, il dono della gratuità va anche nella direzione dell'arte, della bellezza. Ci sono cose belle, certo, e a Dio va il bello, sì, ma il bello non è necessariamente lussuoso. Io frequento molti monasteri, sono di scuola benedettina, siamo stati con alcuni di voi a vedere Fontenay, no? Che a un certo punto, disgustato da Cluny, San Bernardo e Chiaravalle ha detto: no, cioè sì, facciamo i monasteri belli, bellissimi, però cioè, non deve essere una roba lussuosa. Voi andate in queste basiliche romaniche, cioè, capite? E costano molto meno di una nostra schifosissima chiesa di periferia in cemento armato. Cioè non confondiamo il bello col lussuoso. Io ho trovato le cose più belle che io abbia mai visto in vita mia normalmente erano fatte da persone povere. Quindi da questo punto di vista, ciò detto, quindi la chiesa deve rendere gloria a Dio? Sì. Ma se invece di avere il calice tempestato di diamanti, soprattutto in certi contesti, in certi momenti, ho seguito perché mi trovavo lì in quel momento una polemica feroce, che infatti è costata la testa al vescovo, il vescovo di Macerata, Giulio Dori, persona che forse avrebbe bisogno, infatti adesso l'ho trombato, questo qui a Macerata è nato Matteo Ricci, l'evangelizzatore della Cina, cioè un grandissimo personaggio, e lui qualche anno fa si era messo in testa di far diventare Macerata, cioè si immaginava le flotte di cinesi in pellegrinaggio, vabbè, ci sta, fa fare lui come curia, fa fare un progetto per un monumento a Matteo Ricci che mancava in bronzo, 850.000 euro. Allora sapete, vicino alle elezioni tutti promettono, il comune aveva promesso 100.000 credo, la provincia 100.000, la regione 100.000, il resto metteva la diocesi. Poi è arrivata la crisi e giustamente sia il comune che la provincia che la regione hanno detto ciccio, e questo qui ha fatto polemica sui giornali, lo hanno massacrato, giustamente, Mi ricordo su internet, trovate ancora tracce di questa disputa, c'era un disoccupato che si proponeva di fare il monumento vivente dalle 8 alle 12, dalle 15 alle 20, per 40 anni a metà prezzo, vestito da Matteo Ricci sulla piazza. Ma giustamente, cioè ci sono situazioni in cui non puoi fare queste cose, non puoi fare queste cose. Allora, ci ho detto, però permettetemi, stiamo un po' attenti ai populismi. Allora, anche a me fa una certa impressione vedere San Pietro col nome di Giulio II, no? Scolpito in santa umiltà, certo che a me dà fastidio. Ci ho detto, meno male che c'è Papa Rinascimento, va bene tutto, però la Chiesa ha anche un patrimonio teorico, perché poi cosa te ne fai? Che va conservato. Io su questo sono abbastanza feroce, sai perché valdostano. Dalle mie parti c'è una tradizione molto molto bella. Valle d'Aosta fa 125.000 abitanti, nel passato ce n'era la metà della metà, ma ogni villaggio aveva la scuola, il forno, il mulino e la cappella, costruita con le corvée dalla gente del posto, facendo venire i valsesiani a scolpire gli altari, li pagavano semplicemente col cibo, ma non avevano soldi, e quelli sono di proprietà neanche della parrocchia, del villaggio. Pensate un po', ahimè mi sono dovuto occupare per diversi anni, ero responsabile dei beni culturali. Valle d'Aosta, 120.000 abitanti, 93 parrocchie, 880 cappelle, ma non cappelle brutte, immaginate già solo tenere i tetti. E ricordo una volta questa, io avevo 4 parrocchie, in 4 parrocchie avevo 32 cappelle, li facevamo uno all'anno, che erano 150.000 euro, non erano noccioline. E una volta ce n'era uno di un villaggio, facciamo una messa una volta all'anno, facciamo una messa, usciti di là, la cappella era veramente mal ridotta, era nei progetti, però arriva una signora turista, io dovevo essere un po' sverso quel giorno, perché mi dice: ah, non parlo, ma perché non si rifà? Dico: ma guardi signora, è in progetto, piano piano, speriamo. Ma perché il Vaticano non dà i soldi? Sei la scimmia che sale, no? L'orango. Dico: senta signora, il Vaticano io non so che soldi abbia, ma di sicuro non li viene da me. Questa cappella è di proprietà di questi 6 abitanti che ancora ci sono. Lei è una turista, se vuole contribuire. Ma questa idea qua? Boh. Allora, a causa di questo io sono un po' così. Allora, mi può dar fastidio il fatto che siano le guardie svizzere, può stare fastidio, eccetera, eccetera, però abbiate pazienza. Meno male, la cappella del villaggio è di tutti, è il salotto buono dei poveri. È il salotto buono dei poveri, di proprietà del villaggio, non di qualcuno. Vendiamo i beni della Chiesa, ma vendiamoli, è anche previsto. Lo dice Sant'Ambrogio, di vendere i vasi sacri per i beni, è stato ripreso da Giovanni Paolo II. Lo sapevate? Che c'è una legge della Chiesa che dice: in caso di necessità, davanti ai poveri puoi vendere tutto. Bene, vendiamo San Pietro? Vendiamo San Pietro. A chi lo vendiamo? Vendiamolo, no? Ma voi lo sapevate, lo cito in un mio libro, questa cosa, quando l'ho scoperto sono venuto, che il libro più costoso della storia dell'umanità, un codice di Leonardo da Vinci, lo ha comprato, credo, per 16 o 18 milioni di dollari 15 anni fa Bill Gates, che se lo tiene in salotto. Se Bill Gates un giorno si alza e ha finito la carta igienica, allora io non so cosa ne pensiate voi, preferisco il rischio di apparire un po' pomposo, ma di avere un bene che è veramente della collettività, piuttosto al fatto che certe cose poi succederà così o no. Su questo io direi, cioè, guardiamo un po' la complessità della situazione. Io vedo, non so nelle vostre città, nella mia città è così, nella città di Aosta gli unici spazi verdi rimasti in città sono di proprietà dei canonici e dei preti. Per tutto il resto all'inizio viene adibito al parco pubblico, dopo 20 anni viene trascurato, dopo 30 viene cambiata la destinazione d'uso, dopo 40 sono condomini. Quindi andiamo piano con questa presunta collettività. Io difendo questa cosa. Ci ho detto, cioè, evitiamo gli sprechi, evitiamo gli eccessi, non è il caso di buttare via soldi, ma io, cioè, non so, credo proprio che, io conosco le parrocchie, cioè io non vedo in questo momento gente che butta via soldi, anzi, io vedo adesso dove ha fatto la comunione mio figlio, la parrocchia che frequentiamo, che è il quartiere più popolare della città, la parrocchia più grande della diocesi. Però mi diceva l'altro giorno il parroco, diceva: guarda, noi qua non sappiamo più come muoverci, cioè continuiamo a, non so se fanno 70, 80, 90 pacchi cibo a settimana. Poi la gente è molto generosa, ci sta, però dice, cioè, non ci fossimo noi, cioè, dice, cioè, i poveri, gli assistenti sociali ci mandano i poveri, no, ma fammi capire, invece di essere tu che mandi agli assistenti sociali succede il contrario. Ok, ci ho detto, quindi stiamo attenti su queste cose, a non fare populismi. Chiusa parentesi ampia, ho perso un sacco di tempo, però penso sia importante, mi avete capito per diritto, no? Cioè, intendo dire, certo, se fate parte del consiglio pastorale, in questo momento si tratta di ritinteggiare la chiesa, beh, fa schifo, vabbè, prendiamo magari preventivo che costa meno, c'è da fare il nuovo oratorio da 5 milioni di euro, nessun pazzo lo fa in questo momento. Però magari pensiamoci, insomma, sia a parte certe parrocchie che ieri hanno fatto l'inaugurazione della prima pietra. Vabbè, ma dopo anni e anni che aspettate, 20 anni che aspettate? 19 anni, vedi, fra altri 40 sarà pronta, quando ormai a Quarto Giaro ci saranno solo più i cinesi, sarà un tempio taoista.
Infatti ieri guardavano intorno, sì, tutti i cinesi.
Tutti i cinesi che guardavano, cosa fanno questi tlani? Questi... cos'è quella cosa lì? Chi è quel signore buffo con quella cosa in testa e quel bastone in mano? Qual è il dinale? Quante delle nostre scelte sono legate al profitto, al calcolo? Adesso faccio una cosa molto bella, vi dico una cosa bellissima che vi ho già detto, ma è troppo bella. Di più. Nel libro che ho appena concluso, che uscirà a novembre, si chiama Gesù impara, ho messo proprio il commento del Vangelo di Giovanni, dell'unzione di Maria di Betania, come ultima riflessione. Su una cosa che mi è stata, dimmi.
Non ci dire come
va. No, no, certo, però questa cosa ve la devo dire perché è troppo bella. Non mi ha fatto dormire per 2 settimane, adesso ve la dico e ve la tenete. Se non volete, tappatevi le orecchie. Non mi tornava questa cifra. Allora leggevo i commentari dicevano: oh, segno dell'esagerazione, quindi che questa da tutto. Sì, vabbè, ma perché 300 e non 200? Perché 300 e non 500? Poi mi è venuta una lampadina, piccola lampadina, che non mi ha fatto dormire, e dai a leggere, a cercare, niente, 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 alla fine ho trovato una nota in un commentario in cui si diceva che i 30 sicli dati in premio a Giuda d'argento probabilmente sono i sicli di Tiro, una moneta in uso al tempo di Gesù, dal valore di un ciclo, una giornata di lavoro, quindi lo stesso valore. Ora, non mi dite che è un caso. Giuda vende Gesù per 30. Maria di Magdala dice a Gesù che gli vuole bene 10 volte di più, 300. Penso sia così. Gesù è amato 10 volte tanto di quanto venga tradito dal discepolo. Certo, allora mi posso chiedere come vivo la gratuità all'interno della mia vita, del mio percorso familiare, della collettività in cui più nessuno fa volontariato. O se si fa volontariato, certo, non si percepiscono soldi, ma si vuole riconoscimento, visibilità, una bella cerimonia che dico: bravo che sei venuto a fare servizio in Croce Rossa per tanti anni, ci sta, per carità, però il premio non è semplicemente monetario, a volte vogliamo riconoscimento. Quante volte in parrocchia ci siamo trovati, mi sono trovato ad avere a che fare con bravissime persone, capitemi, che magari si mettevano a servizio, a disposizione per le letture, per la catechesi, per l'animazione, per stare con i ragazzi, ma alla fine c'era inconscio la voglia di un tornaconto, di un riconoscimento. La gratuità va in un'altra direzione. La gratuità io lo faccio neanche per Dio, lo faccio perché ho ricevuto, do ciò che ho. E quante volte, visto che abbiamo in mezzo a noi delle coppie che con me hanno fatto questi 2 giorni, e quante volte anche in famiglia succede, certo vorremmo che ogni tanto i nostri figli si accorgessero almeno di quanto culo ci siamo fatti per tirarli su, ma non succederà mai, pazienza. Così come noi pensiamo ai nostri genitori, diciamo: vabbè, la gratuità dice Marco, è l'unica chiave di lettura della passione. L'amore è l'unica chiave di interpretazione del gesto di Gesù. Seconda breve e ultima riflessione. Dopo la gratuità dobbiamo però parlare delle ombre presenti nel Sinedrio e in Giuda. I primi hanno già deciso, vogliono far fuori Gesù. Il processo sarà un'autentica farsa. Ecco quello che chiamiamo ideologia, piegare la verità a servizio di una propria idea. E questo succede in ambito religioso, in ambito politico, in ambito sociale, in ambito familiare. Ripeto, non è una questione di principio, no, non ne faccio una questione personale, è una questione di principio. Ma dai, quale principio? Dobbiamo essere onesti con noi stessi. Esiste un'ombra dentro di noi, quello che noi cattolici ci ostiniamo a chiamare peccato originale. Cioè c'è una fragilità da riconoscere, ed è una fragilità che attenta anche il discepolo migliore come Giuda. Giuda è e resta un discepolo, ma si allontana. Chissà cosa avrà voluto fare. Marco dice che non è stata la cupidigia, ma non esprime qual è la ragione per cui Giuda, invece di consegnare Gesù a chi lo cerca, lo consegna a chi lo vuole uccidere. Su questo, allora, rispetto alle ombre, vi propongo solo di riprendere in mano l'ultima parola che abbiamo letto la volta scorsa chiudendo il capitolo 13. Vigilate, vigilate, dice Gesù ai discepoli. Vigiliamo, perché anche il migliore dei discepoli può crollare. Ma quando anche crollasse, se come Pietro sa incrociare lo sguardo misericordioso di Gesù, verrà salvato. Cosa fare in questa ora di tempo che abbiamo? Io di solito chiedo, e lo chiedo a tutti con molta semplicità e libertà interiore, di fare un momento di silenzio personale. Se proprio non ce la fate, però non mettetevi in mezzo a parlare che tutti vi vedono, insomma, isolatevi un attimo. Magari rileggetevi questo brano, se volete potete andare in cappella, chi è ospite qui può andare in camera, non so se piove si può fare due passi vicino, e proviamo a chiederci, rileggendo questo testo, a che punto sono con la gratuità nella mia vita? Nella coppia, come vivo la gratuità? Da tanti anni che io faccio questo, mio marito non si è neanche accorto. Beh, svegliati marito, però moglie, abbi pazienza. In parrocchia, oh, non è possibile, è cambiato parroco, io prima facevo, triavo, disfavo, adesso lui mi ha tolto tutte le responsabilità. Che sarà mai? Ma che sarà mai? Chiediamoci sulla povertà. Povertà è un atteggiamento di cuore, non di spessore di portafoglio. Io conosco gente veramente molto ricca, ma assolutamente generosa e votata alla povertà. Ricordate Marcello Candia, il famoso industriale degli anni 50, che decise di andare a Mato Grosso a costruire un lebrosario, no? Quindi aveva già deciso tutto, e prima di partire la sua fabbrica faceva gas, queste cose qua, bruciò la fabbrica. Avete presente? Bruciare una fabbrica che produce ossigeno. E lui cosa fece? Restò qui, rimandò di 10 anni il progetto, ricostruì la fabbrica. Per lui diceva, è inutile che io vada di là a servire i lebrosi e qui metto sul lastico 300 operai. Rifece partire tutto, rivendette e andò di là. Persona molto ricca, da tanti punti di vista. Quindi sulla ricchezza, ripeto, io sono molto sereno, cioè uno vede con la propria coscienza, è una questione di misura del cuore, la disponibilità, eccetera, eccetera. Oppure proviamo a vedere un po' se ci sono delle ombre magari da affrontare, sapendo che non siamo qui per cuoterci come tafazzi, chi sa chi è, sorride, lo sa, ma siamo qui davvero a a vedere la luce interiore che il Signore può avere dentro di noi. Alle 11:30, chi lo desidera, questo non è un collegio, ci troviamo per meditare l'ultima cena.